Eccellenza, tutti qui convenuti, un cordiale saluto da parte mia. Ecco, un po' di trepidazione, confesso che prendo la parola in un contesto così numeroso, con la consapevolezza che questa non è una delle tante più importanti conferenze che si possono compiere, ma ha un po' la pretesa di dare alcuni temi di un programma diocesano, di lanciare in qualche maniera un programma diocesano. Mi conforta in questo compito la coscienza già espressa molto bene da Monsignor Vescovo, che il cammino diocesano, il cammino dei credenti, della comunità dei credenti, innanzitutto guidata dalla parola del Signore, di cui noi siamo strumenti, siamo servi, lo è stato Paolo, lo siamo noi, lo sono le mie povere parole in questo contesto. E allora queste parole mie vogliono appunto guardare alla parola, la parola che è stata proclamata. Non è certo mia pretesa dare delle indicazioni concrete su di una realtà che tra l'altro non conosco, la realtà della Chiesa Mantovana, ma l'auspicio mio è quello di penetrare nelle ricchezze di quella parola proclamata per verificare se essa può appunto illuminare, sicuramente lo può illuminare, ma in che misura possa illuminare il nostro cammino. E allora ecco qui una introduzione che ritengo necessario fare. Dovrebbe essere una frase ad effetto, ma ciò che abbiamo letto convenzionalmente va sotto il nome di lettera di San Paolo agli Efesini, non è di Paolo e non è agli Efesini. Mi spiego. Non è di Paolo perché ormai la critica letteraria riconosce che ci sono in alcune lettere delle differenze stilistiche, prima di tutto concettuali, rispetto alle lettere che sono sicuramente frutto della penna dell'Apostolo delle Genti. E allora si pensa che esse siano state scritte da seguaci dell'Apostolo negli anni immediatamente anche successivi alla sua morte, siamo sempre all'interno del primo secolo. Questa considerazione non pregiudica in nulla il valore canonico del brano che è stato proclamato. È parola di Dio. Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione dei Verbum, al numero 7, dice che la rivelazione è stata trasmessa agli apostoli e uomini della loro cerchia. Ecco, qui si tratta di alcuni discepoli dell'Apostolo Paolo che hanno messo per iscritto, subito dopo la sua morte, alcune riflessioni che nascono proprio dalla sua persona e dal suo insegnamento. Perché? A chi è destinato questo scritto? La menzione della città di Efeso, grande centro dell'Asia Minore, punto di partenza della missione paolina, non appare nel testo originario della lettera. Appare in codici successivi al 400. Nei primi codici, nelle prime testimonianze scritte di questa lettera, la menzione della città di Efeso è assente. E da qui allora gli studiosi operano alcune ipotesi. La prima ipotesi: e immaginano che questa lettera fosse inizialmente destinata a qualche altra comunità, la cui menzione inspiegabilmente però scompare e viene dopo allora sostituita con Efeso. Oppure la seconda ipotesi, quella che io faccio mia, cui aderisco, si tratta di una lettera circolare, cioè lettera scritta non a una singola comunità. E questo è una novità per l'epistolario paolino. Paolo scriveva comunità singole, individuate, di Corinto, di Filippi, della Galazia, rispondeva a delle esigenze che emergevano da queste comunità. Qui ci troveremo di fronte non ad una lettera occasionata, ma oserei dire una riflessione di sintesi è sulla figura dell'Apostolo Paolo, e da parte di comunità che fanno riferimento proprio alla sua figura anche dopo la sua morte, ritenendo la sua persona e il suo insegnamento fondante e criterio imprescindibile per la loro vita. Ecco che allora queste persone non ripetono materialmente ciò che Paolo aveva già scritto, ma lo rielaborano in una sintesi personale, in una fedeltà creativa, fedeltà alla dimensione fondante, la figura, la parola, l'insegnamento, l'esempio dell'Apostolo, da cui non si può prescindere, ma creativa, perché si lascia interpellare da nuove esigenze, da nuovi vissuti che sorgono a seguito della sua morte, della morte dell'Apostolo. E in questa opera, la lettera agli Efesini opera una ricerca di un senso unitario della figura dell'Apostolo. È già proprio come è iniziato. Allora, vedete, questa è una promessa che ci serve per entrare nella comprensione del brano. Come è iniziato il brano? Il brano è una presentazione fittizia della figura dell'Apostolo, ma che si presenta quale? Prigioniero di Cristo per voi pagani. Ecco, questa è la coordinata di senso della vita dell'Apostolo, del suo ministero. Le referenze che lo costituiscono: Cristo, che lo lega, che lo chiama a sé, per il bene di alcune persone, i pagani, le genti. Questo è il quadro già iniziale. Questa frase dice già tutto dell'Apostolo. Cercheremo di approfondire, ma questa veramente silloge di senso, riassunto di senso. Paolo nel suo riferimento a Cristo e nel suo riferimento alle persone a cui Cristo lo manda. E ancora così, vedete, ritorna. Io sono divenuto ministro, versetti 7 e 8, secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata concessa. A me, che sono l'ultimo di tutti i santi, è stata concessa questa grazia, annunciare alle genti le imperscrutabili ricchezze di Cristo. Vedete come queste due referenze costitutive ritornano. Quindi unità di senso nella comprensione della figura dell'Apostolo, da cui consegue anche una unità di senso nell'autocomprensione della Chiesa, che grazie proprio al ministero fondante dell'Apostolo si coglie come comunione di etnie differenziate, in una unità che è realizzata da Cristo. E questa unità è l'espressione paradigmatica di una unità di senso che concerne tutta la storia dell'umanità e che è pure l'obiettivo di Cristo ed è l'obiettivo quindi dell'invio in missione dell'Apostolo Paolo. Ecco che allora, dopo questa introduzione, possiamo addentrarci nella lettera. Nel brano letto, in cui balza prima di tutto un concetto, il concetto di mistero. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Questa parola italiana è il calco della parola greca, mysterio, che la lettera agli Efesini pone all'attenzione dei suoi lettori già in un grande introito di preghiera, di benedizione nel primo capitolo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, così va avanti, e avanti, perché ci fece conoscere il mistero della sua volontà, che è il riepilogare in Cristo tutte le cose, quelle dei cieli come quelle della terra in Lui. Il mistero della volontà. Che cosa si intende nella Bibbia con questo termine, mistero? Non si intende prima di tutto con qualcosa di arcano, di sconosciuto. È un termine ben presente già dal libro di Daniele, dove Daniele viene chiamato ad interpretare un sogno del re Nabucodonosor. E Daniele dice: il mistero di cui il re chiede la spiegazione non può essere spiegato dai saggi né da astrologi, siamo al capitolo secondo del libro del profeta Daniele, ma c'è un Dio nel cielo che svela i misteri, e egli ha rivelato al re Nabucodonosor quello che avverrà al finire dei giorni. Quindi questo termine indica nella Bibbia il progetto di Dio sulla storia. E al re Nabucodonosor viene svelato qual è il progetto di Dio per il suo regno e per i suoi seguaci, per i suoi successori. Il progetto di Dio sulla storia. Un progetto di Dio che non può essere capito per speculazioni ardite filosofiche, ma è rivelato, è oggetto di rivelazione. È oggetto una conoscenza di cui Dio fa dono. E Dio fa dono qui a Daniele, come nel resto, nel seguito della letteratura biblica, soprattutto anche non solo biblica, ma anche extracanonica, c'è un filone apocalittico, dove ci sono alcuni veggenti che vanno nei cieli e vengono quasi rapiti nei cieli per vedere, per scorgere il mistero, il progetto di Dio sulla storia. Il nostro autore, l'autore della lettera agli Efesini, utilizzando questo termine mistero, dipende da queste teorie. Il mistero, quindi, è il progetto di Dio sulla storia. Ma ci sono alcuni correttivi che lui opera rispetto a questa lettura. Prima di tutto, il mistero non è rivelato solo a qualche singolo veggente, Daniele, Baruch, Enoch, che vanno nei cieli, ma alla comunità dei credenti. Efesini 1,9 dice: egli ci fece conoscere a tutti noi, credenti in Cristo. Perché? Perché il mistero, grande, questa è la sostanziale, grande novità, non riguarda prima di tutto chissà quale sconvolgimento futuro, ma riguarda, quando scrive Paolo e scrive la sua scuola, ciò che Dio ha già realizzato in Cristo. Non ha più senso allora lo speculare apocalittico che era presente in questo tipo di letteratura nei tempi. Chissà quando Dio manifesterà questo mistero. Dio l'ha già manifestato. L'ha già manifestato nel dono del suo figlio. E il mistero è mettere in qualche maniera Cristo al centro, fare di Cristo il perno della vicenda storica, far sì che Cristo sia riconosciuto come tale, la forza di vita che nasce dalla resurrezione di Cristo sia riconosciuta e venga posta al centro delle scelte della vita degli uomini. Ecco allora che possiamo comprendere alcune espressioni del brano che è stato letto. Esso, il mistero, non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni come ora è stato rivelato, versetto 5, versetto 9-10. Illuminare tutti sull'attuazione del mistero nascosto nei secoli da Dio, ma che è rivelato ora per mezzo della Chiesa. L'ora è l'ora di Cristo. Mistero, parola. Sono i primi due termini del nostro incontro, di questo cammino. La parola che è Cristo. Il mistero diviene realizzazione storica proprio nella figura di Cristo. E la nostra lettera, nei versetti che abbiamo letto, sottolinea: è stato fatto conoscere ora. Sottolineando con questo ora la novità dell'evento Cristo. Una novità che è eccedente ogni aspettativa umana. guardando a questo, enfatizzando questa ricchezza, questa novità, questa pregnanza. Il nostro autore giunge a dire che il mistero prima era nascosto. Altrove, però, in altri passi, l'autore chiarisce che comunque Dio non ha lasciato senza il suo amore gli individui. Già, nel primo capitolo, parla della creazione stessa del mondo come prima manifestazione dell'amore di Dio. E nel capitolo secondo, il nostro autore ricorda come la storia di Israele sia in modo particolare veicolo delle promesse di Dio. Quindi, il mistero era già all'opera nella storia, dalla creazione del mondo, nella storia di Israele, ma ora è giunto ad una pienezza, la pienezza che è il compimento del cammino previo, ma una pienezza di una ricchezza tale da poter dire ora è stato rivelato con una pienezza che prima era sconosciuta. Ecco allora il concetto di mistero, non qualcosa di sconosciuto, di arcano, da conoscere per mezzo di chissà quale rivelazione o indagazione settaria. No, il mistero è il progetto di Dio per l'umanità, che è un progetto di amore ed ha un nome, verrebbe da dire un nome e un cognome, Gesù Cristo. È il volto del mistero di Dio, è il volto del suo amore. Questo processo di rivelazione, di conoscenza ora del mistero, ha una catena di destinatari. È quello che emerge proprio più da vicino, allora, secondo punto, nel brano della lettera che era stato oggi proclamato. Il primo destinatario di questa rivelazione sono gli apostoli. Il mistero non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, dice il versetto 5, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti. Vedete, qui si unisce agli apostoli, i profeti. Ma è il motif questo della lettera. Ma nel brano poi letto, la parola dei profeti, la figura dei profeti, che si intende qui i profeti della comunità cristiana, coloro che all'interno della comunità cristiana parlano in maniera ispirata, La figura dei profeti a un certo punto scompare. Tutta l'attenzione, la telecamera, direi, è volta sugli apostoli e su un apostolo, la figura di Paolo che è apostolo. Lì verte la nostra attenzione. Certo, retroterra di questo brano è l'affermazione paolina, ripetuta a più riprese nelle sue lettere autentiche, che lui è apostolo perché ha visto il risorto. Paolo non limita il titolo degli apostoli ai 12 che hanno conosciuto il Gesù della storia. Lui non l'ha conosciuto, ma ha incontrato il Signore risorto. È stato testimone di questa vicenda decisiva per la vita degli uomini. La morte è stata vinta. La vita trionfa nella morte. Lui ha visto questo Gesù che sapeva essere crocifisso, l'ha visto risorto. E questa è una novità grandiosa. Dio fa trionfare la vita, perché solo Dio può far trionfare la vita. Il potere di dare la vita è il potere di Dio, è il potere creatore di Dio. E la fa trionfare in quel crocifisso. Perché quel crocifisso è risorto. Questa è una novità straordinaria. Nella storia è reso presente il potere stesso di Dio, il suo potere di dare la vita. E allora questo potere anche rende gli uomini e le donne capaci di una comunione con Lui, con Dio, che non è chiuso in una realtà celeste, ma proprio diviene vicino, rende il suo potere, potere salvifico per tutta l'umanità, a tutti, senza limite di etnie, è l'interesse qui del nostro brano, ma noi potremmo dire di sesso, di ceto, è garantita la possibilità di comunione con Dio, quella libertà di accedere a Dio in piena fiducia mediante la fede in Lui, il versetto 12. E questa novità, che è un qualcosa di straordinario, dice il senso, la prospettiva della vita dell'umanità intera, ha in sé un dinamismo di annuncio, lo porta in sé, una novità troppo grande. Paolo ha visto risorto, non può essere una cosa che lo riguarda solo personalmente, individualmente. Riguarda tutta l'umanità. E allora se riguarda tutta l'umanità, questa novità va annunciata. Tutta l'umanità deve essere partecipe di questo evento, di questo annuncio. Per esso l'Apostolo gioca a se stesso. Espone la propria esistenza all'annuncio, ne rivendica la verità, anche se dovesse essere rifiutata dagli uomini e comportare la reclusione, la prigionia, il martirio. Io Paolo, prigioniero di Cristo. Ma quello che così avviene per Paolo è avvenuto per Cristo, perché anche per Cristo, in Cristo, noi vediamo la sua vita rifiutata, crocifissa. Ma proprio questa vita è stata rivendicata nel mattino di Pasqua dalla risurrezione. È stata rivendicata da Dio. Questa vita è la vita vera. Questa vita che gli uomini hanno cercato di smentire crocifiggendola, no. Questa vita è la vita vera. L'Apostolo ripercorre in sé il percorso di Cristo. Allora comprendiamo come l'Apostolo, come a ogni testimone, venga richiesta non prima di tutto una competenza professionale, saper dire bene, saper parlare bene, ma innanzitutto una competenza testimoniale, cioè quello di dire con la propria vita le cose che si annunciano, di esporre la propria esistenza alla rivendicazione della verità di ciò che si annuncia, della bontà, della affidabilità, che in fondo è l'affidabilità di Dio. E questo l'Apostolo lo dice con forza, questo brano che abbiamo ascoltato, anche con rivendicando quindi la credibilità del suo annuncio con la propria esistenza. E questo è anche un modo intelligentemente studiato dagli antichi, cioè quello l'ethos, mettere in gioco l'ethos di chi parla, dire che la verità della cosa che io vi dico è una verità che voi potete vedere nella mia vita, nella mia esistenza. Quindi, innanzitutto, il processo di rivelazione ora è rivolto a come destinatario l'Apostolo Paolo e con lui tutti gli Apostoli. Sarà Efesini a dire che la Chiesa è proprio fondata sul fondamento degli Apostoli. Ma in questo secondo punto, il processo di rivelazione si rivolge a tutta la Chiesa. L'Apostolo non è sopra la Chiesa, è nella Chiesa con un compito benefico, importante per tutti. Ed è importante notare qui, se in questo brano abbiamo ascoltato che il mistero è stato fatto conoscere agli Apostoli, di nuovo, se ritorniamo nel capitolo primo, della lettera ci veniva detto che Dio ha profuso in noi per mezzo di Cristo ogni sapienza e intelligenza per farci conoscere il mistero della sua volontà, dove qui il soggetto della conoscenza, grazie al dono della grazia di Dio, non è solo l'Apostolo, ma è tutta la comunità. C'è una conoscenza, attenzione, conoscenza, una conoscenza biblica, non sapere qualche cosa, ma fare esperienza, questo vuol dire conoscere nella Bibbia. C'è una conoscenza del mistero che è propria a tutti i credenti. E allora comprendiamo che l'annuncio di fede, che è opera dell'Apostolo, mira all'incontro dei destinatari di questo annuncio non solo con la sua figura, non c'entra, ma con la figura di Cristo. Versetto 4, leggendo ciò che ho scritto, potete rendervi conto della comprensione che ho del mistero di Cristo. La mia conoscenza è anche la vostra. Faccio in modo di farvi partecipare della mia esperienza. E questo avviene nella Chiesa, dove i gruppi etnici si ritrovano accomunati, non fusi, perché Efesini ricorda una comunità dove ci sono due gruppi etnici che mantengono la propria originalità, identità, gli ebrei e le genti, i pagani, quelli che prima erano pagani, ma vivono in una posizione di uguale dignità e di uguaglianza sostanziale di fronte a Dio e alla sua realtà, con una uguaglianza di dignità. Ecco che allora l'annuncio che opera l'Apostolo ha questo forte obiettivo: non essere e non può essere autoreferenziale. Nella prima lettera ai Corinzi, nei primi capitoli della prima lettera ai Corinzi, Paolo si scaglierà contro degli annunci autoreferenziali che portano le persone ad essere legati solo alla figura dell'Apostolo. Io sono di Apollo, io di Cefa, io di Paolo. No. Io vi faccio conoscere la conoscenza mia del mistero di Cristo, e conoscenza e esperienza. La vita dell'Apostolo è funzionale a realizzare questo incontro, con la sua testimonianza, con il suo annuncio, ma non solo. Attenzione qui, di nuovo torniamo al versetto 4. Leggendo ciò che ho scritto, potete rendervi conto della comprensione che ho del mistero di Cristo. Leggendo ciò che ho scritto. Quando l'Apostolo non è più in vita, quando non può parlare in prima persona, quando non può raggiungere con la sua viva voce uomini e donne, leggendo ciò che ho scritto, la sua testimonianza, la sua esperienza è affidata ad uno scritto, alle lettere. E sono questi scritti, queste lettere, parola di Dio, che rendono possibili ai cristiani di ogni generazione questa comunione con il Signore di cui l'Apostolo è stato testimone, è stato suo banditore. Allora, proprio attraverso la lettura delle lettere, le lettere divengono il mezzo attraverso cui le comunità si appropriano, fanno propria la comprensione del mistero che era propria dell'Apostolo. Perché partire in un programma pastorale dalla parola di Dio, di nuovo, è scontato, però fa bene ricordarcelo, perché da tutto ciò che vediamo, da tutto ciò che qui è scritto, comprendiamo l'importanza della scrittura che rende presente la testimonianza dell'Apostolo, quella sua testimonianza di quell'evento storico che è il senso della vita, del cammino dell'umanità, ecco, viene testimoniato grazie alla parola di Dio e alla lettura che la Chiesa ne fa. Ecco perché è imprescindibile partire dalla parola. Non può esserci altro autentico punto di partenza del cammino. E c'è una terza e ultima dimensione in questa catena dei destinatari: apostolo, Chiesa, ma la Chiesa non è una comunità autoreferenziale che si guarda solo negli occhi. È una comunità che guarda, chiamata a guardare alla storia intera, alle vicende della storia intera, avere con sé un respiro ampio, il respiro del destino dell'umanità. La Chiesa non si coglie luogo privilegiato settario, ma segno, nella lettera agli Efesini, comunque in tutto il Nuovo Testamento, di un progetto di salvezza che vuole raggiungere tutta l'umanità, tutta la storia. La Chiesa è responsabile, grazie alla sua testimonianza, di questo progetto per tutta la storia. E qui il nostro testo lo dice con delle parole un po' strane, il versetto 10, affinché per mezzo della Chiesa, come vedete la Chiesa che ha questo compito, sia ora manifestato il mistero ai principati e potenze. Cosa sono i principati? Cosa sono le potenze? Qui è necessario fare una piccola parentesi. Nell'universo, soprattutto della lettera ai Colossesi e della lettera agli Efesini, si pensano a creature celesti, angeliche, che sono nei cieli, risiedono nei cieli, ma che sono neutre, secondo una mentalità popolare che mischia concetti ebraici con altri concetti della filosofia, delle credenze pagane. Questi esseri celesti, chiamati principati, potenze, sono così chiamati perché hanno potere sulla vita degli uomini. Sono degli esseri che condizionano, che condizionerebbero la vita umana, che vorrebbero indirizzarla verso percorsi che non sono di libertà, ma di schiavitù. La nostra lettera dice che ciò che Cristo ha realizzato e che continua ad essere vivo, presente, grazie alla testimonianza della Chiesa, libera gli uomini da queste nefaste signorie e li rende responsabili, capaci di progettare il proprio destino. Ma se la lettera pensa a questi principati e potenze celesti, noi certamente possiamo fare delle applicazioni per tutto ciò che non rende gli uomini e le donne oggi veramente capaci di prendere in mano la propria vita, di progettarla, di scorgere il bene che è il bene nel progetto di Dio, di ciò che è moda, di ciò che è, possiamo metterci tante parole, le possiamo mettere, di ciò che è il volto odierno dei principati, delle signorie, delle potenze che condizionano l'uomo, la sua, il suo progetto, il suo cammino, la sua libertà, lo condizionano negativamente. Vado verso la conclusione. Una visione del genere che sottolinea con forza come ora il progetto sia rivelato e sia effettivamente all'opera grazie alla testimonianza dell'Apostolo, della Chiesa, e per mezzo di questi raggiunga tutta la storia umana, potrebbe essere tacciato di unilaterale ottimismo, di trionfalismo, forse ascrivere troppo richiedere troppo alla testimonianza della Chiesa, che tante volte è debole, frammentaria, ma credo che scrivendo questo la nostra lettera ha ben chiaro il fatto che anche oggi la testimonianza al mistero di Cristo possa essere smentita e crocifissa. Anche oggi, anche l'Apostolo è prigioniero, come lo è stato Cristo, preso prigioniero, eliminato. Ma la testimonianza della Chiesa fa conto con quella, di quella forza di vita che è scaturita al mattino di Pasqua, alla domenica della Resurrezione. La testimonianza della Chiesa dipende dalla fecondità di Dio e dal suo agire. Allora, questo è un pensiero che in genera di nuovo non autoreferenzialità dell'Apostolo, della Chiesa, ma responsabilità. La vita della Chiesa, la missione della Chiesa, le parole della Chiesa consisteranno nel rendere trasparente con la sua esistenza, la sua condotta, la sua predicazione, la realtà divina da cui origina e che sola rende possibile la sua testimonianza, la testimonianza dell'Apostolo e di tutta la Chiesa. E allora ecco che a conclusione di questo brano, la conclusione non può che essere una conclusione orante. Io piego le ginocchia davanti al Padre perché vi conceda di essere rafforzati nell'uomo interiore, che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. La conclusione orante. Se la Chiesa ha il compito di testimoniare anche i poteri celesti, tale compito non può che dipendere da Dio e dalla sua opera, che si prega, che è oggetto di una preghiera di intercessione, che si radichi nei cuori o nell'uomo interiore tutta l'opera di Dio attraverso una conoscenza personale del mistero, dove cuore o uomo interiore sono due immagini, rispettivamente il cuore biblica, l'uomo interiore ellenistica, per dire la stessa realtà, cioè la centralità della persona dei credenti, la propria interiorità decisionale da quale nascono gli atteggiamenti e la vita. E dalla intercessione sfocia la lode. A colui che ha tutto il potere di fare, a lui la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù. La lode contando il fatto che il Signore non ci lascia certamente privi di questa forza per la quale lo imploriamo. A lui la lode nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen.